Credo che questa sia l'undicesima volta che registro l'introduzione di nuovo. Ho decisamente dimenticato come si fa. Chiedo davvero scusa a tutti voi per aver lasciato nel vuoto, per aver lasciato questi mesi senza alcun contenuto, ma cerchiamo di recuperare. Partiamo quindi direttamente, fortissimi, con Silvia e Giampaolo di WeRef.it. Il quarto angolo è qui per analizzare questo finale di stagione. Pronti a cominciare? Spero più pronti di me, più carichi di me. Andiamo! Ciao Silvio, ciao Giampaolo, bentornati dopo un bel po' di tempo su 3PO Podcast e grazie per essere con noi di nuovo in questa serata abbastanza torrida, almeno da queste parti. Non parliamo di clip specifiche questa sera, abbiamo deciso di metterla un po' più sul vago, ma vediamo quanto lunga riusciamo a tirarla, anzi quanto riusciamo ad accorciare questo episodio, che di solito è il nostro problema. Quindi inizierei buttando già la palla dalla vostra parte del campo, dicendo che tra le finali di Eurolega e le due partite che abbiamo visto delle finali di Scudetto, perché stiamo registrando dopo gara 2 tra Milano e la Virtus, abbiamo notato un arbitraggio un po', non sempre ovviamente, ma un po' discutibile, o almeno forse più orientato a portare a casa il risultato, a tentare di controllare la partita, a fischiare quello che è giusto, piuttosto che fare le chiamate che andavano fatte. Ecco, quindi super provocazione, lancio la palla a voi e mi tiro fuori dal casino, così voi dite le cose brutte.
Ma intanto buonasera a tutti ed è un piacere essere di nuovo con te e con Giampaolo. Questo periodo è stato particolarmente intenso, per cui anche qualche nostro lavoro è rimasto un po' indietro. Cercheremo di riprendere adesso diciamo a lavorare con un pochettino più di continuità, ma gli impegni sono talmente tanti che veramente delle volte si accavallano e ci manca del tempo. Buonasera Giampaolo.
Buonasera a tutti.
Dividiamo i problemi, nel senso che chiaramente Eurolega e hanno due ambienti completamente diversi, non tanto per le questioni di pubblico che all'Eurolega sono mancate fino a comunque all'evento finale, questo è stato comunque un grosso cruccio secondo me, facendo le cose in una certa maniera come hanno fatto in tanti posti potevano far entrare un po' di gente e forse sarebbe stato un pochettino meno triste, però possiamo dire che il pubblico in questo momento nelle partite di basket non è assolutamente un fattore, invece sono un fattore probabilmente quelle cose di cui parlavamo prima nel fuori onda, che sono probabilmente lo squilibrio all'interno di certe terne arbitrali. L'Eurolega ha fatto delle scelte coraggiose eliminando qualche grande vecchio che forse comincia a segnare il passo sia per i riflessi sia per lo stato fisico, però probabilmente non ha inserito i giovani migliori e quindi chiaramente poi nelle partite si è visto un certo squilibrio. Continua a permanere il fatto che i primi arbitri fischino a 360 o 370, come ha detto la nostra ministra, gradi, e quindi fischino dappertutto anche cose che poi non ci sono e sono evidentemente errate. L'altro aspetto è che in certe partite pesa probabilmente il blasone di certe squadre, anche se poi una volta arrivati alle Final Four quelle quattro sono, visto che comunque non c'era il Real Madrid che è una di quelle più titolate, le altre tre inclusa Milano, anzi le altre quattro erano tutte squadre di blasone estremamente importante. Abbiamo visto delle partite intense, sicuramente fino alla fine sono state combattute, tutte decise quasi all'ultimo tiro, però all'interno di queste qualche cipolla, come dico io, è stata raccolta dalla terna arbitrale, poi magari possiamo entrare nel dettaglio. Sull'aspetto Italia mi soffermerei sul fatto che non c'è stata tutta questa tempestività più in gara 1 che in gara 2. In gara 2 l'arbitraggio è stato più liscio e lineare, soprattutto in gara 1 ci sono state delle discontinuità enormi, sono stati fischiati dei piccoli contatti, sono stati lasciati dei grandi contatti, addirittura una situazione di antisportivo, magari poi ne parliamo nel dettaglio, non è stata letta probabilmente perché mancavano le immagini. Poi alla fine l'arbitraggio è stato ondivago e non c'è stata quella pulizia all'interno della partita che ha permesso a due squadre sicuramente nervose, perché poi la posta in palio era tanta, di esprimere un basket meraviglioso. L'intensità c'è, chi vive la partita secondo me perché è tifoso avrà sofferto fino all'ultimo secondo da una parte e dall'altra. Per noi che siamo osservatori un pochettino più neutrali, cogliere certe sfumature è sicuramente più facile.
Sì, io quello che ho notato è, a volte sembra quasi di vedere negli ultimi tempi, le squadre hanno delle fiammate che qualche anno fa io non mi ricordavo. Vedere dei parziali da 15-0, da 16-0 era una cosa estremamente rara, adesso è estremamente più comune. Così come vedere una squadra, ieri sera a Milano, cosa ha fatto dal campo nei primi 9 minuti? 0 su 18 nell'ultimo periodo, che è una cosa impossibile. Per cui alternano cose ottime a cose molto meno buone. E a vedere un attimo dall'esterno, con un occhio un attimino meno, come dire, partecipe, i nostri amici arbitri, sembra quasi di vedere più o meno le stesse discontinuità, cose bene fatte, bellissime, fatte per 3-4 minuti, poi 2-3 minuti di chiamate sostanzialmente o non chiamate poco comprensibili, e poi si ritorna sulla retta via. Per cui è veramente, io ho trovato estrema difficoltà a tirare un filo conduttore in queste partite.
Beh, direi che potrebbe essere benissimo che questa non coerenza dell'arbitraggio, questo metro differente a seconda dei minuti, sia anche dettato dal fatto che, come hai detto tu, le squadre vanno avanti, le partite vanno avanti a parziali, parziale di qua, parziale di là, parziale di qua, parziale di là, quindi fiammate a cui non si riesce a reagire tenendo in conto l'intera partita. È come se improvvisamente arbitrassi quei 10 minuti, dopodiché cambio un'altra partita, arbitro altri 10 minuti con un metro della sezione successiva, praticamente, no? Ovviamente non fa bene a nessuno.
Sì, sostanzialmente è abbastanza questo quello che si vede dall'esterno, e per cui uno poi dice: ma che cos'è che si può fare in questa partita e che cosa non si può fare? Spesse volte non si capisce fino in fondo. I giocatori si adeguano, ma è sempre un rincorrersi l'uno con l'altro.
Ci sono degli aspetti. Quello che avete detto, secondo me, sulle fiammate è fondamentale, ma nasce dal grosso turnover che fanno gli allenatori con i giocatori. Cioè, ormai non ci sono più giocatori che giocano 26 minuti di fila. Giocatori, certi quintetti giocano 3 minuti, 8 minuti, 12 minuti massimo. Se andiamo a guardare il minutaggio di Milano di gara 2, Panther 18, Lidei 26, Muraschini 8, Rodriguez 21, Biliga 16, Delaney 26, Shields 31, Brooks 10, Heinz 24, Datome 20. Cioè, noi abbiamo 10 giocatori che hanno giocato fra 14 e 24 minuti, quindi la media grosso modo è di 20. L'allenatore deve riuscire a far giocare tutti. Sicuramente la Virtus ha dei minutaggi diversi perché ha una panchina meno profonda e quindi ha più giocatori che hanno fatto zero, più giocatori che hanno fatto pochi minuti. Però comunque il fatto di avere dei quintetti diversi provoca proprio il discorso delle fiammate. Ci sono i momenti in cui c'è il quintetto lungo, il gioco è più statico, e i momenti dei quintetti veloci. Quello che non è accettabile è che l'arbitraggio si adegui a questo, ma l'arbitraggio non si adegua alle fiammate delle squadre. Purtroppo l'arbitraggio funziona fino a che non ci sono dei grandi sappia che inceppano il meccanismo. Arbitrare in 3, l'abbiamo detto un milione di volte, è complicatissimo, più difficile che arbitrare in 2. Se la terna è squilibrata perché c'è un arbitro che fischia troppo, o perché c'è un arbitro che sbaglia troppo, o perché comunque ci sono dei momenti di discontinuità dove magari 2-3 fischi o magari 2 fischi inframmezzati da un no call sbagliato creano la discontinuità, e quindi poi è difficile ricucire. Delle volte ci si riesce perché gli arbitri riescono a ritrovare il bandolo, delle volte non ci si riesce perché magari qualcuno si è anche risentito perché gli è stato fatto un fischio sotto i piedi. Abbiamo visto in semifinale una partita dove c'è stata una situazione anche abbastanza ridicola, se mi passate il termine, dove un arbitro segnalava ad ampi gesti gioca e l'arbitro dall'altra parte del campo giustamente ha fischiato un fallo clamoroso che l'arbitro che faceva ampi gesti non poteva vedere, perché facendo un errore di meccanica si è messo da solo nella condizione di non vedere. Quindi questa situazione crea una spaccatura all'interno della terna. Chi ha subito il fischio o scompare o comincia a cercare di recuperare in tutti i modi. Chi ha fatto il fischio non si fida più e quindi magari allarga il suo campo d'azione e va a invadere anche qualcosa dei colleghi. Questo per esempio è successo anche in gara 1. Ci sono state delle fischiate veramente da lontanissimo, qualcuna sicuramente corretta in aiuto, ma qualcun'altra evitabilissima. Per cui la discontinuità nasce dal fatto che per arbitrare in tre bisogna suonare tutti e tre la stessa musica, e questo secondo me è uno degli aspetti che emerge ed è emerso anche nelle partite di Eurolega. Abbiamo messo recentemente una situazione di semicerchio dove l'arbitro guida, che è l'ultimo che deve fischiare il semicerchio, viene fuori fischiando un fallo in attacco quando il difensore ha un piede sul semicerchio e ha fatto anche un saltello laterale per andare lui addosso a quello che stava entrando. L'arbitro centro ha giustamente fischiato fallo della difesa, ma l'arbitro più esperto e più anziano si è imposto con assoluta
prevaricazione,
bravo, e ha preteso di sanzionare il fallo antisportivo, il fallo in attacco, ed era una situazione da rivedere con l'instant replay, fra l'altro, per cui bastava dire andiamo a riguardarlo e mettiamo le cose a posto. Altro aspetto che crea dei problemi: delle volte si va a rivedere una cosa all'instant replay, ci si accorge che il fischio è completamente sbagliato e alla fine si cerca di correggere, ma si corregge andando fuori dalle regole, e quindi se si corregge andando fuori dalle regole si commette un'altra ingiustizia.
E torniamo al nostro discorso di fare quello che sembra più giusto come opposto al fare quello che le regole dicono, perché io oggettivamente ti capita di andare all'instant replay, hai capito che hai fatto una chiamata che non aveva né senso né coda, tutto il mondo a quel punto l'ha vista, perché se magari qualcuno era sfuggita con l'instant replay c'è la moviola anche per chi guarda da casa, e a quel punto però che fai? Non puoi correggere la decisione, quindi devi cercare di tirar fuori il meglio possibile da una situazione in cui non puoi apprendere una soluzione che sia giusta, purtroppo. Quindi quello è un fattore.
Sì, però facciamo un esempio per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Nel semifinale di Eurolega, Larkin scappa in contropiede, viene rincorso da un giocatore del Cesca, e il giocatore del Cesca non ha nessuna possibilità di giocare la palla, lo urta da dietro, lo tocca con una gamba, Larkin vola, fischiano un fallo, due tiri e vanno a rivedere all'instant replay. Se fischiano antisportivo, la partita finisce lì, e la partita deve finire lì perché il giocatore del Cesca ha commesso un fallo antisportivo. Se poi Larkin fa 0-2, loro sbagliano la rimessa o commettono una violazione di 5 secondi, il Cesca ha la possibilità vincere o pareggiare la partita.
E non c'è andata così lontana, tra l'altro.
Non c'è andata così lontana, ma è per una concatenazione di eventi fortuiti. Il dio del basket fortunatamente ci mette sempre una pezza, ma ragionamento fatto dagli arbitri mi spingo nella lettura del pensiero. Se noi fischiamo antisportivo, qui succede il finimondo. Perché? Perché Larkin tira due tiri liberi, l'Efes va avanti di 3 e il Cesca c'ha la palla eventualmente solo per pareggiare. Larkin c'ha il 98% ai tiri liberi in Eurolega, attenzione, ma ne ha tirato tipo 130. Cosa succede? Larkin sbaglia il primo, segna il secondo e il Cesca c'ha la palla per vincere. Allora, io mi sono sbattuto sui siti dove pubblichiamo le nostre cose, le nostre diciamo le situazioni dove vogliamo far ragionare. Non ci interessa dare la risposta è giusto o sbagliato, vogliamo far ragionare su questi aspetti. E qualcuno dice: ma l'arbitro ha fatto bene perché non ha deciso la partita. Sbagliato. L'arbitro ha deciso la partita perché non ha fischiato una cosa sacrosanta e ne ha fischiato una che non è coerente con quello che è successo, e ha permesso all'altra squadra, che avendo fatto un errore difensivo e avendo perso una palla, se l'è tentata, perché i giocatori chiaramente ci provano in tutti i modi, e fino a che l'arbitro non fischia o fischia solo un fallo personale, hanno vinto loro, perché chiaramente poi succede quello che succede: l'archi sbaglia e io ho la palla per vincere la partita. Poi il Cesca sbaglia il tiro e l'Efes vince la partita e poi va a vincere la finale. Ma attenzione, il non aver fischiato quel fallo antisportivo, se il Cesca fosse andato in finale, sarebbe successa davvero la rivoluzione. E onestamente io preferisco che succeda la rivoluzione in una situazione in cui poi mi dicono: però hai fischiato bene, piuttosto che succeda la rivoluzione in campo e poi si veda che io ho fischiato male. Questo secondo me sfugge anche a tanti arbitri. Tanti arbitri su questa cosa si fanno una pippa mentale, perdonate il termine, colossale. ma io non decido la parità, ma tu la decidi uguale, perché se non fischi una cosa giusta la decidi a favore dell'altra squadra.
Esatto, questo è quello che volevo dire. Non fare una chiamata, ingoiare un fischio per non decidere la partita vuol dire decidere la partita. Lo decidi nel modo sbagliato, perché se chiudevo la partita con un fallo la riapro non chiamando quel fallo. Quindi non chiamare perché in quel contesto quella chiamata sembra ingiusta, e torniamo di nuovo al fatto di quello che non dobbiamo fare quello che è giusto per la partita, dobbiamo fare quello che è giusto per la regola.
Il problema è anche un altro, però, perché sono d'accordo 100%, non c'è proprio discussione su questo, ma che nel percepito non solo degli arbitri, il ragionamento sbagliato di cui parlava Silvio passa, cioè è meglio fare in modo che se la giochino tra di loro. Perdonami,
loro se la stanno giocando.
No, ma infatti sono d'accordo con te.
Quello che sfugge nell'immaginario collettivo è che i falli li commettono i giocatori, i passi li fanno i giocatori, non li fanno gli arbitri li fischiano e basta. Poi possiamo discutere se il fischio non fischio di passi o il fischio non fischio di fallo abbia deciso l'incontro, cioè io annullo un canestro all'ultimo secondo per una violazione di passi inesistente, io arbitro ho deciso la partita. Ma un giocatore fa reverse saltando sul piede perno, quattro appoggi e schiaccia, e io non fischio perché è spettacolare, io ho deciso la partita perché non ho fischiato una violazione. Questa è la linea sottile. Su questo noi abbiamo lavorato per anni con gli allenatori di Serie A, di Lega 2. Quando tu questa cosa la spieghi, loro la capiscono. E la fanno loro. Purtroppo oggi, da qualche anno a questa parte, vige un altro sistema. Lo sentiamo nella bocca dei telecronisti, perché ieri il telecronista ha detto rischia clamorosamente di commettere interferenza quando un giocatore ha cercato di levare la palla, che però era già quasi tutta dentro l'anello, quindi se lui avesse toccato la palla, il canestro valeva uno, come il tiro libero che era stato tirato, perché era un'interferenza, quella palla non era giocabile legalmente da un difensore, e se lui l'avesse toccata il canestro sarebbe valso uno, esattamente come è valso perché lui non l'ha toccato. Quando Di Ugo, che è una grandissima persona, simpaticissimo, e te ci abbiamo cenato anche a Pesaro all'ultima Coppa Italia insieme, quando Ugo dice io non lo capisco, io non lo fischio, io non lo fischierei, fa lo stesso ragionamento che stavamo facendo prima, ma non è così. Cioè se un giocatore commette un'illegalità, l'arbitro è lì per fischiarla, perché deve garantire sia chi commette l'illegalità sia chi la riceve, se no non servirebbe l'arbitro. Arbitriamo col monitor, sto io a casa, tu stai a casa, si vede anche meglio ormai, forse si vede meglio in televisione che dal campo, perché con la meccanica che fanno sono tutti talmente lontani e tutti talmente fuori dal gioco che spesso e volentieri hanno le schiene di 8 giocatori e non vedono nulla. La telecamera che è sotto canestro becca tutto. La FIBA è riuscita a levare l'arbitro guida da sotto canestro, da quel 3 metri, 4 metri sotto canestro dove sta la telecamera. Fateci caso, la telecamera becca tutti i falli, gli arbitri non li vedono e quindi il fischio deve arrivare da 20 metri. È intelligente come gestione, però ora funziona così, questo è il sistema. Pubblicano volumetti ogni 3 giorni di regole, di interpretazioni, di meccanica. Gli arbitri giustamente devono fare quello che gli viene detto, però poi diventa molto più difficile arbitrare un gioco che è un flipper.
Sì, perché è molto più veloce, molto meno ordinato, molto meno schematico, e per cui diventa, hai la palla che gira alla velocità della luce e tu non sai mai dove va, e quindi poi diventa complicato.
Assolutamente.
Tra l'altro direi che l'evoluzione che vediamo nel gioco sempre di più è accentrato sotto il canestro o estremamente fuori, quindi va ancora di più verso questo movimento che hai detto tu, Giampaolo, di dentro e fuori, quindi subito dentro l'area e poi immediatamente fuori l'arco da tre, non c'è più nulla che viene giocato nelle media distanza.
Diciamo che fra il dentro e fuori, diciamo la parte perimetrale dell'area dei 3 secondi e l'arco di tiro da 3 punti è una zona dove i giocatori passano e basta, dove però succede di tutto, blocchi, pick and roll, abbracciate, trattenute, eccetera eccetera. La pulizia del gioco parte da lì. Se ci limitiamo solo a fischiare quello che succede in atto di tiro poi diventa difficile. Ah, una cosa curiosa, ho segnato i minuti e spero di riuscire a tagliare, ma ci sono state due clip dove due giocatori della Virtus hanno fatto due blocchi clamorosi in movimento sul tiratore facendo finta di fare un velo, e in tutte e due le situazioni non è venuto un fischio ma è venuto un tiro da tre punti realizzato. E questo è indice di estrema sofisticazione da parte dei giocatori nell'uso e nella conoscenza delle regole e dei vantaggi e degli svantaggi.
No, sì, giusto.
Se un giocatore come Teodosic rinuncia a fare un tiro da tre punti perché appena Panther gli mette la mano sul fianco senza provocare nessun danno, lui comincia a agitarsi e sbaglia il tiro perché è sicuro che prenderà tre tiri liberi che hanno una percentuale di realizzazione molto più alta di un tiro da tre punti, questo dovrebbe far pensare. Io credo che in gara 1 degli 8 falli che ha subito 3-4 fossero niente, se non il fatto che lui ha agitato la testa, le braccia e tutto il corpo in maniera tale da far vedere che ha subito un fallo.
Lo dicevamo anche prima di connetterci, forse il fianco di Teodosic è estremamente sensibile.
Proprio prima che arrivasse Silvio stavamo parlando di questa cosa qua, facendo proprio riferimento a queste situazioni che poi cominciano a far tutti a quel punto,
ovvio,
perché poi lo fa lui perché non lo devo fare io, e tu hai ogni tiro da tre con qualcosa che si, due corpi che comunque si vanno a toccare, perché
vi posso dare
quell'altro.
Vi posso dare un dato dell'università di Cambridge: i giocatori con i capelli più lunghi sono portati a floppare molto di più perché quando agitano la testa prendono più falli. Non è un dato dell'università di Cambridge, è una cosa che ho riscontrato negli anni. Giocatori con i capelli lunghi, vaporosi, eccetera, vi sembrerà strano, ma loro quando agitano la testa, se l'arbitro è distratto, poi alla fine vede un qualcosa che non è realmente accaduto. Vi posso fare nomi e cognomi, non c'è nessun problema. Aspetto sempre di essere smentito, come quando i corsi allenatori mi dicevano che la virata non era passi, e poi andavamo in palestra col pallone e dicevo: adesso mi fai una virata con due appoggi e il tiro e vediamo se ci riesci. E in effetti è impossibile.
In sostanza quello che vediamo è che il livello di preparazione, il livello di professionalità, il livello di studio, sicuramente anche lo studio scouting degli arbitri che arbitreranno le partite, è in questo momento, chiaramente nelle gare finali dei campionati e di coppe, è al massimo. Quindi dobbiamo pensare che le due squadre che sono in campo con lo staff, quindi allenatori, chi studia il video, chi fa le statistiche, sono preparati su qualsiasi aspetto minimo. Quindi quando parliamo di queste robe qui, quando parliamo delle tattiche che i giocatori di punta che hanno passato NBA, che hanno vinto Euroleague, che sono in giro e che poi portano in campo, non possiamo essere sorpresi e dire: oh guarda, quei giocatori sono estremamente bravi, wow, pensa a quante cose sono studiate e quante cose sono preparate, perché deve essere altrettanto dal punto di vista arbitrale. Dobbiamo essere preparati così come lo sono loro, se non di più.
Sì, però il problema per il giocatore è tecnico. Probabilmente il problema per l'arbitro in questo momento è più psicologico. L'errore viene subito in maniera negativa, cioè l'arbitro fa un errore e se lo porta dietro. Tanti dicono: ti devi dimenticare l'errore che hai fatto. Anche questa è una cosa che a me non piace tanto. Io devo essere consapevole dell'errore che ho fatto, e se ho fatto un errore magari su un blocco o su un passi, l'azione dopo devo stare attento, perché se ne perdo un altro ho creato una discontinuità. Anzi, non ha fischiato passi di là, non li fischia nemmeno di qua, lo stesso metro sbagliato.
Due volte lo stesso errore.
Sì, il problema che hanno gli arbitri è che gli manca A, l'allenatore, B, il cambio. Perché poi quando il giocatore prende due tiri sbagliati di fila, l'allenatore lo fa riposare due minuti, gli parla in tono più o meno cortese a seconda dell'allenatore e del giocatore, poi lo rimette dentro e aiuta il giocatore nel percorso di rimessa in carreggiata della questione, e l'arbitro continua a prendere schiaffi, magari uno in fila all'altro, e gli arriva subito un'altra azione addosso e non riesce più a evitare il colpo.
Attento, adesso in Italia gli arrivano anche gli urlacci, perché avendoci i microfonini sicuramente c'è qualcuno che del microfonino ne abusa, c'è chi non lo usa, abbiamo visto in determinate situazioni anche qualcuno che si è levato l'auricolare e andava verso il compagno, forse che sentiva male, perché i ponti radio in un palazzetto pieno di 1000 elettroniche magari funzionano male. però ci sono anche delle situazioni in cui ci si potrebbe parlare e magari l'arbitro più esperto dovrebbe fare da allenatore per gli altri due. Poi invece purtroppo magari capita che l'arbitro più esperto da 23 metri ti fischia una violazione di piede inesistente e lì crolla il castello. È tutto legato a un equilibrio psicotecnico, nel senso che fino a che tutto funziona bene, fino a che il gioco va liscio, fino a che i falli e le violazioni sono evidenti, le partite vanno via lisce. Come poco poco succede qualcosa, che un flop, uno sfondamento sbagliato, un semicerchio sbagliato, un'incomprensione, un'interferenza, a quel punto lì ricucire la terna diventa difficile. Il compito del designatore è fondamentale, cioè nel mettere tre persone che possano essere equilibrate. Noi abbiamo visto negli anni, in tante finali di Coppa Italia, tre primi arbitri e ognuno andava per conto suo e gli arbitraggi non sono stati, o una semifinale, non sono stati all'altezza. Spesso e volentieri una terna di tre arbitri magari un gradino inferiore, o comunque un primo arbitro un pochettino meno entrante, diciamo, e un secondo e un terzo che comunque sono gente che è solida e fischia, portano in fondo la partita meglio di uno che fischia dappertutto e uno che ha le prime armi.
Su questo argomento c'era, tra l'altro, poco prima che si giocassero le Final Four di Eurolega, c'era stato un intervento, uno di questi seminari su internet che sono disponibili gratuitamente, in cui Richard Stokes di Eurolega spiegava qual è il suo lavoro e come effettivamente, quali sono almeno i criteri. Poi non, ovviamente non ha spiegato come ha scelto le persone che sono andate lì in finale, ma quali sono i vari criteri, tutte le varie cose che devi tenere a mente quando stai costruendo una tua terna per una finale, in quel caso per le Final Four, venendo dai playoff. Quindi per esempio lì in Eurolega abbiamo visto una persona che è arrivata alle finali ed era anche la prima volta che faceva i playoff, estremamente giovane, così come abbiamo visto arbitri esperti che non hanno mai fatto da primo arbitro nelle Final Four. Insomma, c'è, costruire la terna credo sia una cosa estremamente difficile dal punto di vista psicologico, come dicevi tu, i caratteri delle persone sono forse almeno il 50% dell'importanza in quel contesto.
Ma ci sono arbitri di Eurolega che alternati con qualcuno fischiano in un modo e alternati con qualcun altro fischiano in modo diverso, ma ti ripeto, spesso perché poi la partita che genera questo squilibrio, cioè quando si parte nello spogliatoio tutti si dicono quello che dice la FIBA, guardiamoci sempre, ognuno ha le sue zone di competenza, se sto guardando il mio e fischio bene nel mio, nel tuo non succede niente, ci facciamo un sacco di discorsi, il problema poi è mantenerli in campo. Ci sono arbitri che riescono a essere equilibrati e ci sono arbitri che invece poi pur nella loro grandezza, passami il termine, nel loro carisma, nella loro capacità ormai acclarata da anni, vanno nel panico. E quindi quando il compagno sbaglia il primo fischio, io mi ricordo una partita di femminile, forse dell'ultimo, del penultimo anno che ero istruttore del CIA, andiamo a fare una partita femminile nello spogliatoio, il colloquio, l'arbitro che ha più di 600 partite fra Serie A e Lega 2, perché era uno che era stato anche in Serie A, un arbitro di quelli normali, considera che in A2 e uno femminile ci sono 100 arbitri, quindi nella pancia ci stanno 40-50 arbitri di normale qualità, e una ragazza che era la sua terza, quarta partita di uno femminile. E il primo arbitro nel colloquio ha detto: fiducia, se avete da fischiare, fischiate, se non fischiate non vi verrò addosso, prima azione, tiro da sotto. Quella che vuole stoppare cala una randellata che non prende niente se non due moscerini, ma non tocca minimamente l'avversario, e l'arbitro esperto da centrocampo fischia fallo e la ragazza l'abbiamo persa dopo 18 secondi di partita. In quel discorso lì c'era un fortissimo squilibrio, perché le ragazze arbitravano massimo la C femminile e si trovavano con dei mamma sentissima che avevano arbitrato anche la finale scudetto. In Eurolega è diverso, però anche il ragazzo che arbitrava per la prima volta, che è un buon arbitro, sicuramente è stato prevaricato, come ha detto prima Giampaolo, dal collega in un paio di situazioni, e poi è difficile mantenere la continuità, la concentrazione, che poi ti vengono i dubbi, diciamo, ho fischiato bene io e lui uno stronzo, perché sta facendo questo, cosa mi diranno dopo. Guardate, queste domande, Giampaolo è stato in campo, tu stai ancora in campo, se le fa qualunque tipo di arbitro, e non se le fa solo l'arbitro di Serie C, se le fa anche l'arbitro di Eurolega, perché chi arbitra la semifinale il giorno dopo vuol fare la finale.
È proprio perché non hanno uno bravo vince in panchina che gliele dice subito e te le rimugini dentro e diventa più complicato.
Perché... Lo so, Giampaolo, però guarda che è difficile. Noi abbiamo fatto, per esempio, degli allenamenti con le nazionali, con le radioline. L'arbitro è un segaiolo mentale di proporzioni mega galattiche.
Se no non farebbe l'arbitro.
Se no non farebbe l'arbitro, perfetto. Probabilmente l'allenatore... Ci vorrebbero dei time out. Cioè, probabilmente durante il time out, se si parlassero... nel modo corretto, senza magari attaccarsi o senza magari dire tu hai sbagliato questo, io ho fatto... La difficoltà però è quella che ti dicevo prima, cioè io sto ad ascoltare uno che è credibile, non uno che mi ha fischiato da 17 metri una cosa inventata sotto i piedi, e allora lì diventa ingestibile. Se in più ci metti che magari in Eurolega non so come funzioni, ma c'hanno le valutazioni, gli mandano le clip a casa, eccetera eccetera, succede che uno degli arbitri, fra l'altro era la finale, il ragazzo francese, fischia da 40 metri una cosa inesistente sotto i piedi di un arbitro più esperto che non esiste, e poi qualcuno gli va anche a dire che ha fatto bene, il castello crolla. Cioè, se non c'è coerenza nemmeno nella parte
tecnica, questo certo,
capisci? Cioè, se tu fai delle partite dove l'arbitro sbaglia 3-4 fischi decisivi nell'ultimo minuto e poi alla fine nella valutazione prende un punto meno degli altri due, dov'è la credibilità del sistema? Dov'è la giustizia nella lettura della prestazione arbitrale? Ma attento, quando parlo di giustizia non parlo di giustizia nei confronti degli altri arbitri che hanno preso un punto di più e basta, parlo di giustizia nei confronti del gioco, il discorso che facevamo prima. Se tu sbagli 3 fischiate importanti nell'ultimo minuto e la partita fa o degli alti e bassi o va in una direzione perché tu hai sbagliato quelle fischiate lì, e questo deve valere qualcosa, anche perché tu sei magari comunque un grande arbitro, ma in quella partita hai fatto una sequela di errori importanti, questa deve essere stigmatizzata. Io sono contrario nel lasciare gli arbitri a casa, non è che Panther che ha sbagliato l'ultimo tiro in semifinale a terzo e quarto posto, Messina non l'ha fatto giocare, o ieri sera non l'ha fatto giocare, l'ha fatto giocare, ha sbagliato un tiro che ci sta di sbagliare, e un arbitro può sbagliare un contatto perché ci sta di sbagliarlo, ma se un arbitro mi sbaglia una regola e concettualmente fa un errore tecnico volutamente, non mi sta bene più, capisci? Cioè è questo che probabilmente non funziona più nel sistema, quindi non essendoci deterrente abbiamo arbitri che si permettono di fischiare dappertutto, e questo succede anche in Eurolega, ne abbiamo visto tanti quest'anno dell'arbitro greco Christodoulou, che ha fischiato dappertutto, poi l'Eurolega alle Final Four e nei playoff non ce l'ha messo. Cioè, questo è un segnale importante per un arbitro, attento, non è che se è una pippa e l'anno prossimo non arbitri più, però, no, quest'anno ti fermi, rifletti, e l'anno prossimo magari tutte queste cose estemporanee non le fai più. Se poi continui a farle, sappiamo benissimo che sia la FIBA e l'Eurolega ti mettono a casa e l'anno dopo non arbitri più.
Però ecco, magari l'arbitro stand by, come diceva Giampaolo, lo usiamo come cambio, sai, un minuto, di due minuti,
no, diventa complicato.
Allora complicato, però potrebbe essere un'idea fantascientifica, ma dovresti fare veramente un salto di qualità, nel senso che tu dovresti avere un capote, un crucif così lineare, così capace, così equilibrato da riuscire anche a gestire questa cosa qui. Non è una cosa infattibile, è che ci sono dei personaggi che lo possono fare e dei personaggi che non sono assolutamente in grado di farlo, pur essendo dei fenomeni arbitrali, e attenzione, sono due cose diverse.
Certo, poi dovremo vedere il crucif che cambia, che chiama il cambio per se stesso, ecco, questa è una cosa che quando succederà, vabbè, ma
ti posso dire che ci potrebbero essere 4-5 persone che questa cosa sarebbero in grado di farla.
Va bene, le nostre divagazioni stanno prendendo una linea molto... Prima di passare al golf, perché io non so assolutamente nulla, quindi non ti riesco a seguire in quel caso. Vediamo pensieri conclusivi, cosa vedremo nelle ultime, ne altre gare. Non so quante ce ne saranno a questo punto.
Cosa,
so
che... che secondo me è un'altra cosa abbastanza importante. Gara 1, c'è stato un contatto Markovic-Rodriguez, da spinta... fallo fischiato al terzo contatto, dopo che è arrivato il fischio Rodriguez con due braccia ha dato un'ulteriore spinta a Markovic sulla schiena. Instant replay, antisportivo, non si sa che si fa, si può fare, si può vedere, perché il fallo fischiato non era certamente antisportivo. Il contatto antisportivo era successivo, quindi può rientrare quelli che chiama la FIBA act of violence, e quindi poteva essere eventualmente visto. A rivedere, confabulano. No, scusa, ho perso un passaggio. Georgevic chiede l'instant replay, quindi il tavolo alza la paletta gialla. Gli arbitri vanno a rivedere, vedono l'operatore in difficoltà. Presumo, perché non ne ho la certezza, prendete tutto il beneficio di inventario, ma come i discorsi dell'anno prima. A un certo punto il primo arbitro va da Georgevic e gli dice: probabilmente, guarda, non ci sono le immagini, per cui non siamo in grado di valutare, dobbiamo andare con la decisione che abbiamo preso sul campo. Poi si rivolge al tavolo e col dito gli dice: abbassa la paletta. Il tavolo non capisce e glielo ribadisce due o tre volte. Perché abbassa la paletta? Perché lui ha chiesto l'instant replay, ma se non possiamo vedere le immagini non gli posso lasciare la paletta alzata, no? È un bonus che lui giustamente si giocherà in un altro momento.
Sempre poi, che ci siano le immagini.
Esatto. Poi l'arbitro va da Messina e gli spiega la stessa cosa, e nel labiale di Messina si legge: allora che stiamo a fare, cazzo, giochiamo? Cioè siamo stati 6 minuti, 4 minuti, 2 minuti e mezzo fermi a fare aria fritta. La cosa migliore era fischiare subito il primo fallo e troncarla lì. Una volta fischiato il primo fallo non ci sarebbe stato il secondo, non ci sarebbe stata la sbracciata, non ci sarebbe stato lo spintone. Questo manca soprattutto sui giocatori statici o sui giocatori che si muovono spalla a canestro, sui pivot eccetera. Se il contatto è ripetuto è inutile fischiare il terzo, basta fischiare il primo. E questo è il problema che poi crea la discontinuità nell'arbitraggio, che qui fischi il terzo, di là non fischi mai, poi ne fischi un altro dopo e allora non finisci più.
In tutto ciò il fatto che in Italia abbiamo la possibilità di richiesta dell'instant replay si aggiunge alle complicazioni e alle varie cose, bla bla bla. Quindi poi in questo caso, no, credo che Giampaolo lo stava dicendo prima, le immagini non ci sono, non sono buone, perché la differenza è enorme, giusto? Se io vado al tavolo e dico non ho immagini a sufficienza per capirlo, vuol dire che rimane la decisione presa in campo. Oppure il sistema si è rotto, la televisione non funziona per nulla e quindi tu hai ancora la chance, se un momento successivamente torna a funzionare, di chiamarlo. Però ecco, non entriamo in questa discussione, che siamo già a un bel po' di tempo passato a chiacchierare, se no so che possiamo andare avanti per tutta la serata, però sai, la gente ha dei viaggi in auto limitati in cui può ascoltarci, quindi ecco, a meno che non state andando in vacanza e avete 6 ore di autostrada.
Facciamo un'altra puntata.
Che per oggi abbiamo inserito abbastanza. Grazie mille a Giampaolo, grazie mille a Silvio. Vediamo come vanno queste altre due finali. Esatto, un ringraziamento a tutti. Torneremo prima o poi, adesso c'è un po' d'estate in mezzo, ma chissà, magari qualche sorpresa qui la riusciamo a farla.
Grazie a te.
Grazie a voi. Alla prossima. E grazie a chi ci ascolta.
Buona serata a tutti.